Mettiamo un poco gli occhi chiusi. Gesù vuole veramente che tu mi catturi, che tu mi riempi. Grazie Gesù. Spirito Santo, accendi la parola vivente quando viene proclamata oggi, mentre proclamiamo la parola di verità. Accendi i nostri cuori. Grazie per il tuo fuoco santo. Accendi la tua parola. Quanti vogliono essere consumati da Gesù oggi? Diteglielo con le vostre parole. Dite a Lui: voglio essere consumato da te. Quello che tu vuoi fare di me, te lo permetto, ti voglio conoscere di più. Sono disponibile. Vieni Gesù. Dite a quelli intorno a voi: io sono innamorato di Gesù. Buongiorno. Il mercoledì è sempre una giornata di riposo, allora una parola dolce, gentile stamattina. Guardiamo 2 Corinzi, capitolo 11, se avete la versione Truth è meglio, dice. 2 Corinzi 11. Io confido che mi sopportate se vi dico questo. Io sono geloso di voi, ma di una gelosia che viene da Dio. Cristo è il vostro unico sposo e voi siete la sposa pura, la fidanzata pura. Ma io temo che voi vi allontaniate dalla vostra pura devozione a Dio, come è stato per Eva, perché siete influenzati da quelli che vengono a predicarvi un Gesù diverso da quello che vi è stato predicato. Vi permettete addirittura di essere influenzati da uno spirito diverso da quello che vi è stato dato all'inizio, e fate queste cose così facilmente, con tanta facilità. Adesso paragonate questo con quello che Paolo dice. Dice prima: adesso lo Spirito è lo Spirito del Signore Dio, e dove il suo Spirito è presente c'è libertà. Quindi le nostre facce non sono coperte da un velo, ma siamo tutti capaci di riflettere la gloria di Dio. Più quella gloria viene rivelata in noi, più simili a Lui noi diventiamo. Così questa gloria che viene dal Signore è continuamente aumentata nella nostra vita, perché lo Spirito di gloria vive in noi. Il Signore ha l'abitudine di chiederci, farci delle domande semplici. che ci mettono in riga. Non lascia scappatoie. Una delle domande semplici che ci fa è questo: vuoi essere come Gesù? Naturalmente, quando Dio fa una domanda, se sei saggio non rispondi di getto, perché tu sai che Dio ha sempre una motivazione quando ti fa una domanda. Lui non fa domande superficiali per motivi superficiali. Quindi, se Lui ci fa questa domanda, vuoi essere come Gesù? A cosa sta mirando davvero? Cosa è nel suo cuore? Naturalmente, noi sappiamo che non possiamo dare una risposta negativa. Non possiamo dire non voglio essere egli è, cioè quando andiamo in cielo, noi saremo immediatamente trasformati a sua immagine. Quindi quando vai in cielo sarai immediatamente trasformata alla somiglianza di Cristo. Quindi se tu non vuoi essere come Gesù, non vuoi neanche andare in cielo. Ma se noi rispondiamo in modo positivo, sì, voglio essere come Gesù, Dio farà un'altra domanda e dice: e allora cosa stai facendo per diventarlo? Cosa stai facendo nella tua vita per diventare più somigliante a Gesù? Forse fa un paio di altre domande. Tolleri qualcosa nella tua vita che non è come Gesù? Hai degli atteggiamenti nel tuo cuore che non sono come Gesù, perché sono gli atteggiamenti del cuore che fanno nascere le azioni. E allora rispondere a questa domanda, se vogliamo essere come Gesù, è più complicato del previsto. Più tu conosci Gesù, più diventi simile a Lui. Non c'è nessun modo in cui tu possa farti più somigliante a Cristo. L'unico modo per diventare come Lui è di conoscerlo meglio. Quindi un altro modo per rispondere a questa questione è dire: io dedico la mia vita per conoscerti meglio, perché più divento simile a te, più divento efficace nel testimoniare di te al mondo, verso il mondo. Paolo, nella prima lettura dal capitolo 11, ci avverte dal pericolo dell'inganno. Quando ho tradotto il Nuovo Testamento, una delle cose che mi ha colpito più di mai prima, di quanti avvertimenti ci sono nel Nuovo Testamento per evitare gli inganni. Noi non parliamo di non credenti, ma parliamo di quelli che sostengono di conoscere Gesù. Paolo sta dicendo in questo passo che essere a conoscenza di Gesù non è sufficiente. Dire ho un rapporto personale con Gesù non è sufficiente. Se tu incontri qualcuno che non hai mai conosciuto, adesso l'hai incontrato e puoi dire che adesso hai fatto la loro conoscenza, ma non conosci questa persona bene perché l'hai solo incontrato. Se vuoi veramente coltivare un'amicizia con lui, allora tu passi del tempo con questa persona, l'ascolti, parli con lui, e più stai con lui più cresce il rapporto. Quindi dire sono nato di nuovo, ho un rapporto personale con Gesù, a volte non significa molto. Dio ha fatto tutto questo per la sua grazia, ma a Dio interessa quanto bene tu conosci Gesù, quanto è profondo il tuo rapporto con Gesù, così che Dio ti possa usare con più efficacia per portare più frutto che rimane. Siete ancora alla stessa riunione? Paolo sta dicendo qui che se non sviluppi il tuo rapporto con il vero Gesù, così che tu hai sempre più rivelazione di quello che lui veramente è, tu arrivi a credere in un Gesù diverso da quello che ti è stato presentato all'inizio. E questo succede a molti credenti. Vivono con un Gesù diverso da quello vero. Un Gesù parziale, perché lo conoscono in parte, forse hanno dei concetti non veri di Gesù, semplicemente perché non si sono mai adoperati a conoscere Gesù e a costruire un rapporto con Lui. Per questo che la preghiera è così essenziale. Senza una vera vita di preghiera, la persona non riesce a conoscere Gesù così come Egli veramente è. Il contrasto è dove Paolo parla della gloria, nell'altro brano dove Paolo parla della gloria. E voi comprendete che se voi conoscete il vero Signore Gesù Cristo, voi lo conoscete nella sua gloria, perché adesso Lui regna nella gloria. E quello che tu vuoi è che quella gloria ti trasformi a sua somiglianza, così che nella tua vita c'è una gloria che cresce sempre di più. Non stai creando un Gesù a tua immagine, ma Lui ti sta sviluppando ad essere sempre più glorioso a sua immagine. Sicuro che ci siano dei credenti qui stamattina? Ho un vantaggio, perché ho conosciuto il Signore attraverso la sua gloria. Quando, quando ero ragazzo non conoscevo nessun cristiano, la mia famiglia non era cristiana, ma circa a dieci anni io ho detto: perché Dio mi ha fatto? I miei genitori e neanche i loro amici non mi hanno saputo rispondere perché non erano credenti. Allora ho detto: io è meglio che chieda a Dio stesso perché mi ha fatto. E forse sapevo che esisteva la preghiera, che era una comunicazione con Dio. Io non sapevo come pregare. Allora io ho chiesto ai miei genitori di comprarmi un libro di preghiera, e c'erano 3 preghiere per ogni giorno. Allora mi mettevo vicino al mio letto e leggevo queste 3 preghiere tutte le sere, e poi aspettavo, perché dicevo: adesso ho parlato a Dio, adesso Lui deve parlare a me. Sera dopo sera non succedeva niente e mi addormentavo, e papà mi metteva a letto, mi addormentavo lì in ginocchio. Poi una sera, mentre facevo le mie preghiere, il Signore si è apparso, è apparso a me nella sua gloria. Io non avevo idea di cosa fosse. E allora sera dopo sera io aspettavo di nuovo questa apparizione della gloria di Dio nella sua magnificenza. E in questo processo io sono venuto a conoscere il Signore personalmente, ma solo tanti anni dopo mi sono reso conto che quella rivelazione della sua gloria era la risposta alla mia domanda: perché, Signore, mi hai fatto? Per conoscere la mia gloria. Io ti ho fatto per la mia gloria. So che questo episodio nella mia vita ha segnato tutta la mia vita. Sono successe tante cose nei miei anni di giovinezza che venivano da questa esperienza. Ma questo non è lo scopo di Dio solo per me, ma per ogni suo figlio, di contemplarlo nella sua gloria, per poter rispecchiare la sua gloria. E nel Salmo 145 dice che i santi di Dio parleranno della sua gloria, proclameranno la sua gloria e racconteranno la sua gloria alle prossime generazioni. Tu non puoi aspettare di conoscere la gloria solo quando vai in paradiso, perché non lo puoi più raccontare qui sulla terra. Quindi deve essere mentre sei qui sulla terra che tu dovrai proclamare la gloria di Dio. Questo può significare soltanto che il Signore vuole che tu conosca la sua gloria, non solo per avere un'esperienza della sua gloria e di essere benedetti. Tante volte il Signore mi ha rivelato la sua gloria, ma è permettere al Signore di trasformarci a quel popolo glorioso che Lui vuole che siamo. Quando ti ha chiamato, quando ti ha scelto, era perché voleva che tu conoscessi la sua gloria e voleva che tu ti trasformassi nella sua gloria, se tu diventassi simile al suo essere glorioso. Sto facendo del mio meglio, Signore. Vuole trasformarvi simili alla sua gloria. Come è tutto questo in pratica? Come si può tradurre in pratica? Gesù, come abbiamo visto in quella lettura di Filippesi 2, ha lasciato la gloria del cielo, ma è venuto a rivelare la gloria di Dio sulla terra. Per fare questo doveva rimanere unito al Padre celeste, così che la gloria che era del Padre in cielo fosse rivelato attraverso la sua umanità. È come se avesse scaricato la gloria di Dio continuamente, per quello che lui si ritirava in luoghi solitari per scaricare la gloria di Dio. Ma la gente, non, quando lo vedeva, non diceva: oh, che gloria di Dio! Ma la gloria traspariva da quello che lui diceva e faceva. Gli eventi della vita di Gesù glorificavano il Padre. Cosa significa essere come Gesù? Non puoi essere come Gesù se non sei misericordioso, perché lui non è venuto a giudicare, non è venuto a condannare, è venuto a salvare. Quindi più conosci Gesù, più sei misericordioso. E perciò sei meno critico, non condanni gli altri, perché sai che Gesù è stato così misericordioso verso di te che non avresti il coraggio di giudicare qualcun altro. Non ha neanche giudicato la donna adultera perché era misericordioso. E anche nella parabola del figlio al prodigo, il padre ha accolto il figlio senza una punizione, senza una lezione, perché questa parabola parla della misericordia e della compassione di Dio. Il padre che aveva perso il figlio adesso l'ha riavuto. È così che è il vero padre. Così è Gesù, allora anche noi dobbiamo essere così. Questo è così importante per Dio che Gesù dice che se voi non perdonate gli altri, Dio non perdonerà voi. E se voi non siete perdonati da Dio, siete messi male. Puoi avere tutti i doni dello Spirito Santo, ma se non sei misericordioso verso ogni essere vivente sulla terra, non sei messo bene. Sta succedendo qualcosa nelle teste qui. Quindi Gesù era misericordioso. Allora, se tu sei sempre più somigliante a lui, sei sempre più misericordioso. perché la misericordia è il primo modo in cui Dio esprime il suo amore. Alcuni possono venire a conoscere il Signore attraverso la sua gloria, come è successo a me, ma la maggior parte delle persone vengono a conoscere il Signore attraverso la sua misericordia, quando vengono perdonati dai peccati e dalla colpa. Invece di punire, Dio perdona. Più conosci il Signore, più vivi nel timore del Signore. E quando vivi nel timore del Signore, non hai paura di Dio, ma non vuoi niente nella tua vita che non sia gradito a Lui, che non riflette Lui, che è contro i suoi piani. E se tu hai il timore di Dio, non hai il coraggio di condannare o criticare un'altra persona. Anche se un fratello cade nel peccato, tu cerchi di aiutarlo a rialzarsi, non condannarlo, perché questo è il cuore di Dio. Il Vangelo è un Vangelo che ristabilisce, non che condanna. Ma i cristiani che sono facili nel giudicare, facili nel condannare, non conoscono il Signore, sono pieni di orgoglio. Hanno forse qualche tipo di rapporto con Dio, ma non si esprime nelle qualità di Dio, nella misericordia, quindi non può essere un buon rapporto. Parlavamo del fatto che Gesù è venuto e si è considerato nulla. Paolo dice ai Galati: se qualcuno si considera importante, quando veramente non è niente, inganna soltanto se stesso. Ho trovato questo stamattina, forse lo sapevo già perché l'ho tradotto. Se qualcuno si considera importante quando non è niente, inganna se stesso. Inganno viene facilmente. L'inganno non è che il diavolo ti bussa alla porta e dice: sono qui per ingannarti. Inganno è quando tu credi che sia la verità e non lo è. Sembra di essere la verità, ma non lo è. E la grande differenza è quello che la verità libera, ma l'inganno imprigiona le persone. E a volte sono molto vicini l'uno all'altro. Quindi più diventi simile a Gesù, più ami le persone, più misericordioso sei verso le persone. C'è molta differenza tra misericordia e la grazia. Non c'è grazia senza la misericordia. La misericordia ti mette in un rapporto con Dio per poter conoscere la sua grazia. Più conosci la misericordia, più sei generoso, più hai grazia, perché la grazia si esprime nel donare. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio. Non ha dato qualche angelo disoccupato, ha dato suo figlio, ha dato il meglio. La grazia è l'esperienza di Giovanni. Era che dalla pienezza di Dio si riceveva grazia su grazia. Questa è la sua esperienza di Gesù. Dio che dona, generosamente dona, sempre dona. sempre misericordioso. Voi potete dire a qualcuno: ti amo nel Signore, ma non ha nessun significato. Se tu mi ami, hai misericordia di me, vuoi farmi del bene. Non ti amo nel Signore e poi dai un bel abbraccio e dici, è dentro di te: meno male che non ti vedo fino alla domenica prossima. Ci sono sempre quelli, ci sono le persone che tu, quando chiedi come stanno, per 20 minuti ti elencano tutto quello che non va. E non devi chiedere come stanno, ma devi dire tu, secondo la verità di Dio, come stanno. State ancora respirando? Naturalmente, se sei come Gesù, allora tu non vivi per condannare ma per salvare. Più sei simile a Gesù, più passione hai per le persone. La sua passione era per le persone. Sì, per salvarli e poi farli diventare sempre più come il Padre, somiglianti al Padre. Quindi se tu vuoi essere più somigliante a Gesù, avrai più passione per le persone. Gesù ha dato il nuovo comandamento nel nuovo patto ai suoi discepoli: vi do un comandamento nuovo, dovete amare gli uni gli altri come io ho amato voi. Non c'è amore più grande di questo, che uno dà la sua vita per gli altri. Non ha detto: io ti amo nel Signore. Tu ami la persona per vivendo gli uni per gli altri, non per noi stessi. Vivrete per dare, per benedire, per servire e vivere per gli altri, perché questa è la natura di Dio. C'è un uomo meraviglioso di Dio che ha scritto 100 anni fa una frase molto importante che io mi ricordo sempre: Dio eternamente vive per donare se stesso. Vive eternamente per donare se stesso. Quindi, se tu diventi simile a Dio, tu vivi per dare di te stesso. È troppo silenzioso, non ci sono veramente credenti qui. E non ci sono assensi. Voglio vivere per gli altri, voglio vivere per benedire, per dare, per incoraggiare, perché gli altri si salvino, che entrino al regno e che condividano la stessa eredità in Cristo che io condivido. Perché Dio ha messo in te lo Spirito Santo? Non solo perché tu possa parlare in lingue. È una cosa buona pregare in lingue, ma non è per questo che è venuto in te lo Spirito Santo. È venuto per ricreare il suo carattere in te. Ci sono 3 persone nella Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo, ma hanno lo stesso carattere. Il carattere dello spirito è come il carattere del figlio e del padre. Quindi ha esattamente lo stesso carattere. E il suo piano è di ricreare questo carattere in te. Amore, gioia. Più conosci Gesù, più ami. Tu avrai più misericordia, più grazia. Più conosci Gesù, più gioia avrai. Era l'unzione dell'olio di gioia che innalzava Gesù al di sopra dei suoi compagni. Quindi era la persona più gioiosa del mondo. E io ho l'arte. Tutte queste pitture di Gesù, tutti questi dipinti di Gesù, di un Gesù serio, cupo, questo non è il Gesù vero come essere umano. Sì, quando è andato alla croce era l'uomo del dolore, ma lui era più gioioso di tutti i suoi compagni. Per quello Paolo dice: gioite nel Signore sempre. Più conosci Gesù, più hai gioia. E più pace, perché lui dà la sua pace, ti do la mia pace. In mezzo a tutto il caos, turbolenza che a volte c'è intorno a noi, tutte le sfide che dobbiamo affrontare, abbiamo pace. Più conosci Gesù, più hai pace in mezzo al caos. E pazienza. E se mi chiedono di pregare di essere più paziente, io dico, se vuoi essere più paziente, chiedi allo Spirito Santo di manifestarsi di più in te. Non puoi fare un corso di gioia, di amore, di pazienza. Tutto questo frutto dello Spirito aumenta insieme la bontà, la gioia, la pace. È l'ultimo frutto dello Spirito, di questa lista del frutto dello Spirito, è l'autocontrollo. Tenere sotto controllo la carne, così che tutti gli altri aspetti di Gesù si possono manifestare nella nostra vita. Sapevo che c'erano dei credenti da qualche parte qui. Come ha funzionato in Gesù? Perché se lui si è fatto niente e sapeva che non poteva fare niente da se stesso, questo veniva dall'umiltà. Sono mite e umile di cuore. Come fai a sapere quando uno ha un cuore umile? Hanno misericordia? Sono obbedienti? Sono sottomessi al Signore, agli altri? Cosa succede quando la persona non è sottomesso, è orgoglioso? Alcune persone che dicono: ho un problema con l'autorità. No, hai un problema con l'orgoglio. Hai un problema con l'orgoglio. Se non ti piace sottometterti all'autorità è perché sei orgoglioso. Gesù era completamente sottomesso all'autorità del Padre. Io vi ho detto che era un messaggio gentile, dolce stamattina. È così ovvio quando tu guardi a questo messaggio? Gesù non diceva sono il figlio di Dio, inchinati e adorami. Non era come certi predicatori sul palco. Le pose. Avete visto alcune pose di predicatori sul palco? È bello che noi non li giudichiamo. Preghiamo per loro. E io come oratore sono stato presente nei convegni con tanti grandi predicatori. Ci sono due categorie: quelli che sono uguali e quelli che sono uguali sul palco e fuori dal palco, e quelli che sono diversi sul palco e fuori dal palco. Ci sono quelli che sono veramente genuini, quelli che sono veri, sono uguali sul palco e fuori dal palco. È meraviglioso quello che tu puoi fare con le pose, ma non è duraturo. State respirando? Credo nella resurrezione, ma non di tutti voi in una volta. Quindi vedete, Dio sta ricreando il suo carattere in te, ma non lo farà se tu non lo vuoi, contro la tua volontà. Lo fa se è il tuo vero desiderio. Signore, io voglio essere più somigliante a te. Voglio che tu tolga dalla mia vita, tu poti da me tutto quello che mi impedisce di essere come Gesù e portare frutto. Voglio che tu, Signore, operi in me in modo che sia liberato da tutte quelle cose che non rivelano Gesù ma lo nascondono, e ostacolano la manifestazione di Gesù che io voglio avere. Questa è la volontà e il piano di Dio per ognuno in questa stanza. Voglio dirvi semplicemente questo stamattina: Dio ti ama, ma questa non è una proclamazione sentimentale. Quando molti di voi hanno avuto dei figli, voi sapete che quando avete dei figli tu vuoi il meglio per loro. Voi che crescano ad essere il massimo di quello che è. Non soltanto tu dici li amo e poi gli dai tutto quello che vogliono, così che diventano delle bestie. Non li vuoi rovinare, vuoi vederli crescere al massimo del loro potenziale. E così è Dio. Non è un Dio che ci dà tutto quello che vogliamo perché ci ama. E io ti amo, dice, io ti amo per quello che voglio il meglio per te. Sono paziente con te, ma ogni tanto io tiro i fili e ti faccio capire che ti devi pentire di certe cose nella tua vita e c'è bisogno di trasformazione, perché questo non mi glorifica e non fa bene a te e non è una testimonianza verso gli altri. Ci disciplina nell'amore, perché è un buon padre, non è un padre che rovina i suoi figli perché concede tutto quello che vogliono. Parlate al Signore e dite a Lui quello che è nel vostro cuore. Potete dire: Gesù, voglio essere come te, voglio essere santo come tu sei santo. Puoi dire: voglio che tu mi trasformi alla tua somiglianza, da gloria in gloria, con sempre più gloria, da un grado di gloria a un altro. Puoi credere di lasciare questo convegno più glorioso di quanto sei arrivato. Gesù. Grazie Gesù. Adesso Signore, non posso farlo da me stesso. Quindi la mia preghiera stamattina è: fallo tu in me. Fallo tu in me. Signore, la mia vita, metto la mia vita di nuovo nelle tue mani perché tu possa fare tutto questo. E tutto il popolo di Dio dice amen. Worshippers.